se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Provate a immaginare cosa sarebbe successo se i grandi totalitarismi del passato avessero avuto a disposizione le intelligenze artificiali. Cosa ne avrebbero fatto? O meglio, come le intelligenze artificiali avrebbero potuto guidare i principi etici o essere guidate dai principi etici di certi dittatori, di certi dominatori? Insomma, etica e IA, intelligenza artificiale, cosa farne? Dove stiamo andando? Oggi ne discutiamo insieme a Giulia Pastorella. Ciao Giulia e bentornata.
Ciao Rick.
Qui su Daily Cogito, come sempre, dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick Dufer e non sono da solo. Abbiamo qui di nuovo ancora, porca miseria, ma cosa ci fai ancora qui, Giulia?
È incredibile, cioè io stessa mi sto stufando, figurati quelli che ci ascoltano, faremo di tutto per renderlo originale, su via.
Ti stai stufando di me di Daily Cogito, Giulia? Che colpo al cuore, ero convinto che ti divertissi.
Ma vedi che hai la coda di paglia, io sto dicendo mi sto stufando di me stessa Daily Cogito.
Sono io che ho la coda di paglia o tu che sei un po' paracula con questa risposta? Non lo so, non
avremo. In fondo sono quasi una politica, quindi sarebbe normale.
È vero. Quindi potremmo dire che anche il tuo algoritmo ha dei principi morali particolari, perché se Giulia Pastorella fosse un androide, un algoritmo, potremmo andare a scannerizzare la moralità che guida queste risposte. Sì, perché quest'oggi andremo a discutere un po' di come l'umanità sta agendo nei confronti di questa problematica, che è una problematica che occuperà la mente di molti filosofi, scienziati, matematici, informatici durante questo secolo, ovvero com'è che possiamo fare a far agire moralmente, e cosa vuol dire far agire moralmente le macchine, le intelligenze artificiali, i computer e via dicendo. Quindi etica e intelligenza artificiale, cercheremo di trattarla da due punti di vista, quello normativo, giuridico e anche quello più strettamente filosofico. E visto che Giulia si occupa in modo professionale di queste tematiche, insomma, legate appunto alla giurisprudenza e all'intelligenza artificiale, allora direi di lasciarti la parola, Giulia, per raccontarci dove stanno andando le nazioni, gli stati nella regolamentazione etica della AI.
Sì, stanno andando più o meno in una direzione abbastanza simile, nonostante le differenze, nel senso che è molto interessante vedere come la questione etica nell'intelligenza artificiale sia stata trattata come primordiale rispetto addirittura a regole che, se vogliamo vedere, sono forse anche più di immediato impatto, tipo le regole sulla responsabilità, su quella che si chiama liability, quindi responsabilità civile, eccetera. E invece devo dire che sia l'Unione Europea, che l'OECD, che adesso persino il Vaticano, per dirne una, poi ne parleremo, si sono messi a trattare le questioni etiche come primarie. Ma quello che è interessante però è che le questioni, cioè le chiamano questioni etiche, in realtà sono più questioni di quali siano i principi a cui chi sviluppa e chi poi utilizza l'intelligenza artificiale deve sottostare. Quindi sono principi molto ampi di trasparenza, di inclusione, di imparzialità. Tu dicevi appunto quali sono i preconcetti, no, nell'algoritmo che sta nella
I
mia
bias,
testa.
Esatto.
I bias, esattamente. E quelli sono sicuramente, cioè sono tutti principi che in teoria assicurano una gestione etica, uno sviluppo etico dell'intelligenza artificiale, che è però diverso da forse l'aspetto più filosofico etico, che spero tratteremo dopo, che è di dire quale deve essere, quale tipo di teoria etica si può applicare o si deve applicare all'intelligenza artificiale. Quello che è interessante è che ci sta pensando l'Unione Europea, dicevo, ci sta pensando l'OECD, ci stanno anche pensando al di là, persino la Cina, persino gli Stati Uniti, tutti si stanno occupando un po' di questo tema qua. E devo dire che mutatis mutandis, arrivano più o meno tutti alla stessa conclusione, che è, come dicevo, questi principi, grandi principi. Fondamentalmente, che cosa si vuole evitare? Si vuole evitare che l'intelligenza artificiale sia una scatola nera e che quindi sia impossibile capire come una certa decisione viene presa. Come dicevi tu, si vuole evitare il bias, perché, come sappiamo tutti, l'intelligenza artificiale non è una cosa, è un elaborare dei dati. Se questi dati in sé sono bias, quindi faccio un esempio, Amazon nel 2014 aveva deciso di utilizzare l'intelligenza artificiale per selezionare, quindi per le risorse umane, per selezionare i suoi ingegneri, e si è reso conto molto rapidamente che in realtà c'era una discriminazione pazzesca contro le donne, perché nei dati degli anni che Amazon aveva preso per costruire questo algoritmo, in realtà le donne come ingegneri non ce n'erano tante, e quindi automaticamente l'algoritmo aveva ripreso questo bias intrinseco e l'aveva applicato. Quindi sicuramente le questioni di imparzialità sono importantissime. Quello anche che è importantissimo è chi è responsabile, quindi cercare di individuare, di essere capaci di trovare una catena di responsabilità a livello di, perché adesso noi pensiamo all'intelligenza artificiale come, che ne so, l'assistente virtuale che ti aiuta quando ti si rompe il computer.
Esatto.
Ma in realtà l'intelligenza artificiale lo troviamo anche per dire cose molto molto delicate nelle armi, no? Nei droni, per dire, o
nel campo medico, nelle diagnosi,
Diagnosi, esatto. Quindi capire che ci sia quello che chiamano human oversight, quindi che gli umani siano
sorveglianza, così. Bisogna stare allerta, sì.
Bisogna stare allerta, e che quindi sia, e poi ci sono tutte, quindi questi sono, diciamo, a livello di principi, e poi c'è tutta l'aspetto più societale. Quindi si dice anche che sia una questione etica capire se questi algoritmi toglieranno, rimpiazzeranno lavoratori, posti di lavoro, mansioni. Questa viene messa nel calderone delle questioni etiche. Secondo me non è tanto una questione etica, più forse una questione economica.
Però,
l'etica è di dire, allora noi come ci poniamo rispetto a questo, l'interazione, anche capire se, per esempio, ne parlavamo l'altro giorno, no? Se io sto interagendo con un'intelligenza artificiale o con una persona. Alle volte non è semplice dirlo, perché sono talmente brave, tra virgolette, e quindi questo è anche un altro aspetto, e poi mi taccio.
Sai, quando ho letto il discorso del Vaticano che ha cominciato a lavorare sull'intelligenza artificiale, io mi sono chiesto, ma ti immagini se tipo il lavoro dei sacerdoti venisse preso poi dall'intelligenza artificiale? Se qualcuno comincia a inventare delle app confessionali, l'app confessionale in cui tu effettivamente confessi i tuoi peccati non più al sacerdote ma all'intelligenza artificiale, e sarebbe molto bello, molto bello. Chissà,
pare magari che i sacerdoti manchino, no, in certe aree,
e la Chiesa non ha ancora aperto il sacerdozio alle donne, ma potrebbe aprirla ai robot, Don Cyborg. Qui vorrei lanciare vorrei lanciare l'idea di Don Cyborg, sarebbe bellissimo. Vabbè, fantastico. Però chissà come interpreterebbe le scritture un robot, probabilmente un giorno lo sapremo anche. E poi c'è un altro aspetto su quell'elemento dei bias che mi ha interessato molto negli ultimi tempi, perché in realtà, sai, tu lo conosci probabilmente, me l'hai anche citato, il libro Pensieri lenti, pensieri veloci di Kahneman, che è un libro molto interessante, perché all'interno c'è proprio questa cosa, cioè lui cerca di sviscerare il ventaglio incredibile di bias di cui noi continuamente siamo preda. C'è anche un altro bellissimo libro che ho letto ultimamente, che è Nudge, la spinta gentile, molto molto bello, su economia comportamentale, queste cose qua, e per esempio si infilano anche negli algoritmi, nelle cose che gli umani compilano, un sacco di cose di cui non siamo minimamente consapevoli. E la cosa inquietante qual è che le cose di cui ci accorgiamo sono quelle macroscopiche. Per esempio, su Google Search alcuni anni fa, non tanti anni fa, era venuto fuori che l'algoritmo di lettura delle immagini, quando c'era un fornello, interpretava la persona vicino al fornello come una donna, oppure sempre era una roba, oppure c'erano ovviamente pregiudizi razziali che venivano messi all'interno. Quindi, per esempio, nell'ambito della ricerca delle armi era molto più facile che si trovassero uomini e donne di colore accanto a immagini legate alle armi, perché la violenza, e quelle non erano fatte con cattiveria, cioè non è che ci fosse il compilatore dietro che diceva io voglio far sì che la questione delle armi e della violenza sia attribuita a una certa etnia. È semplicemente che noi, soprattutto collettivamente, quelle cose ce le mettiamo dentro. E quante sono le cose di cui non ci accorgiamo di mettere dentro. E poi
no, più che la volontà cattiva è semplicemente che se tu su 100 immagini di un con le pistole su 80 sono con una persona di colore che la tiene in mano, è l'intelligenza artificiale, cioè è anche intelligente a trarne le conseguenze, ok, allora deve essere sempre così, un po' come facciamo noi con la nostra esperienza, no? Se tre volte che tocchi il fuoco ti bruci, dici tendenzialmente la quarta volta mi brucerò anche lì.
Esatto,
e quindi non è. Poi c'è la questione della autonomous stupidity, che è un'altra cosa, ma diciamo che in questo caso non la chiamerei stupidità, la chiamerei una deduzione basata sui numeri, perché in fondo è quello che fa l'intelligenza artificiale.
Assolutamente. E mi sembra che qui siamo anche di fronte a una sorta di paradosso. Non so se anche tu la vedi così, cerco di esplicartelo nel modo in cui si è formato nella mia mente malata.
Vediamo.
Il paradosso è il seguente, che quando tu hai a che fare con la weak AI, che è quella con cui AI con cui noi abbiamo a che fare, quindi Siri, Alexa e tutti questi algoritmi di compilazione, noi ci mettiamo questi bias semplicemente perché, come dicevi tu appunto, la weak AI impara le cose da materiale pregresso. E se gli esseri umani nel materiale pregresso ci infilano un sacco di pregiudizi, l'intelligenza artificiale debole apprenderà da quei pregiudizi. C'è un solo modo per ovviare a questi pregiudizi, che è quello di sviluppare una forte intelligenza artificiale, quindi la hard AI, quindi un'intelligenza artificiale che non abbia più soltanto la capacità passiva, in un qualche modo, di imparare da quello che c'è nel passato, ma anche di autonomamente prendere decisioni e interpretare, che è un po' la direzione verso cui si cerca di andare. E allora lì subentra tutto un altro tipo di problema, che è l'altro problema più eminentemente filosofico. Quali possono essere le linee guida etiche di una intelligenza artificiale che comincia a non soltanto più imparare passivamente, ma anche a produrre qualcosa di nuovo, un discorso sociale, un'interpretazione?
In parte d'accordo, nel senso che più che la questione di weak and hard AI, quello che si può già con weak AI contrastare i bias semplicemente facendo quello che si chiama supervised learning invece che unsupervised learning. Cioè, l'idea è, per chi non lo conoscesse, quando allora c'è l'intelligenza artificiale come grande categoria, sotto quella che viene più utilizzata si chiama machine learning, no? L'idea è che la macchina impari. Ora lo puoi fare dando una mole di dati a caso, appunto, e poi se su 100 casi 99 con il ferro da stiro sono donne, lui imparerà che sono donne, oppure puoi supervisionare tu come umano, e quindi nel momento in cui lui ti dice è giusto che io consideri che al ferro da stiro devo sempre associare una donna, tu gli dici guarda che no, e quindi lo correggi il tiro, diciamo, man mano che questa intelligenza impara. Quindi basterebbe, succede infatti adesso, ed è per quello che è molto importante la trasparenza degli algoritmi, la trasparenza anche dell'interazione dello sviluppatore rispetto all'algoritmo, perché così si può tracciare, ok, tu azienda hai fatto tutto quello che potevi per evitare il bias, sì o no, ed ecco come lo puoi fare supervisionando, diciamo, l'apprendimento di questi algoritmi. La tua seconda domanda super importante, perché c'è il solito caso, no, di quella povera signora che stava attraversando con la bicicletta, che è stata uccisa dalla macchina a guida autonoma, e quindi la domanda era: ma allora qual è il principio guida rispetto a decisioni in cui ne va della vita delle persone, ma anche decisioni in cui ne va di anche meno della vita, insomma, però decisioni che sono comunque in un certo senso etiche. E da quel punto di vista stavo riflettendo prima di fare questa puntata, che io ho sempre dato per scontato, e questo lo dico come mea culpa personale, che l'unico framework etico che si potesse, come dire, tradurre in un pezzo di un algoritmo fosse quello utilitarista, quello un po' alla Mill e compagnia. Allora, può essere che lì il mio bias intrinseco è, siccome io ho studiato in Inghilterra, mi hanno inculcato quello dalla mattina alla sera, probabilmente lo penso per quel motivo lì. Ma in realtà, andando più, per chi non lo sapesse, l'idea è un framework conseguenzialista, quindi quello che conta sono le conseguenze dell'azione. Se la tua azione massimizza la felicità, come si dice, ma insomma il benessere del maggior numero di persone, allora in teoria è un'azione giusto. E confermami tu che sei il filosofo.
Sì, beh, la prospettiva che potremmo definire beh, in modo un po' superficiale utilitarista, cioè nel senso il maggior bene per il maggior numero di persone possibile.
E perché penso che questa sia, cioè perché è più semplice calcolare in teoria, fare un calcolo di questo genere, che non fare alla Kant, per cui intrinsecamente dentro di me io so che cosa sia moralmente giusto. Sì, ma se io sono un'intelligenza artificiale in teoria non lo so, cioè è proprio la differenza tra gli, come dicevamo l'altra volta, tra gli umani e l'intelligenza artificiale. Quindi come fai ad applicare un'etica kantiana a un'intelligenza artificiale? Ora dimmelo tu che sei l'esperto. Beh, ma io mi faccio questa domanda.
La domanda sarebbe ancora più a monte: come fai a applicare l'etica kantiana a un essere umano? Perché l'etica kantiana è estremamente, estremamente difficile da non solo da applicare, anche soltanto immaginare un campo di applicazione. Nonostante io eticamente mi senta molto vicino a quel tipo di prospettiva, però mi rendo conto che l'applicabilità dell'utilitarismo è sicuramente molto più proficua. Però c'è un però enorme, e nel però ovviamente dobbiamo inserirci anche alcuni dei nostri amati autori di fantascienza, perché sai, la fantascienza in questo
basta che non fai le serie, gli autori di fantascienza
no, guarda, vado su una cosa che sicuramente conosci, non so se hai letto però racconti di Asimov, ok? Asimov si è chiesto per lungo tempo esattamente questa domanda, cioè come possiamo immaginare che si trasformi l'etica umana in un'etica per i robot, per le intelligenze artificiali. E lui, quando immagina nel ciclo dei robot le intelligenze artificiali tipo com'è che si chiama? Multivac, mi pare, il grande supercomputer, mi sembra Multivac, adesso non vorrei dire una stupidaggine perché ce ne sono 3-4, comunque c'è questa grande superpotenza intelligente, questa intelligenza artificiale che di fatto ha in mano la gestione di tutto quanto, gestisce la burocrazia, gestisce lo Stato, gestisce tutto quanto, perché in effetti il sogno di avere una sorta di macchina che automaticamente e priva di pregiudizi riesce a regolamentare la vita comune è comunque una cosa che ci è simpatica, diciamo così. E però a un certo punto si crea il problema quando questa macchina cerca di applicare il principio etico secondo cui il sacrificio di pochi è funzionale alla salvaguardia dell'umanità e anche delle generazioni future. Cioè ci sono dei racconti in Asimov in cui di fatto vengono compiuti dei piccoli stermini perché quegli stermini sono funzionali a quello che poi è la sopravvivenza dell'essere umano inteso come società, inteso come collettività. E lì allora si pone un problema. Il problema è il seguente. L'utilitarismo, che è una prospettiva etica molto applicabile, quando però le cose vanno abbastanza bene, quando poi ci sono delle fasi di emergenza, quando ci sono degli stati di eccezione, ce lo insegna benissimo il nazismo, con anche, se vogliamo metterci in mezzo, Carl Schmitt, quando si sviluppa uno stato di eccezione, quindi qualcosa da cui non si può imparare guardando nel passato, a quel punto lì l'utilitarismo può tradursi anche in aberrazioni etiche, perché è evidente che eliminare una piccola porzione di popolazione innocente, senza colpa, per salvaguardare poi l'interezza della specie umana è un'aberrazione etica.
Sì, no, ma infatti l'utilitarismo in sé è solo un mezzo, ma il problema è che ci sono diversi problemi con l'utilitarismo in generale, ma come calcoli il benessere, come lo misuri, quindi è benessere fisico, benessere mentale, benessere di ricchezza, eccetera, per il maggior numero possibile della popolazione. Sì, ma parliamo di popolazione nazionale, di popolazione mondiale, parliamo di generazioni presenti o di generazioni future. Mi facevo la riflessione che questa cosa del coronavirus, no, ridendo, alcuni miei amici giovani dicevano: ah beh, alla fine ci va anche bene che magari sistema un po' il sistema pensionistico italiano, perché è una cosa terribile da dire. Però io, se pensassi a un'intelligenza artificiale che dovesse dire come sistema l'economia italiana, come facciamo in modo che il sistema pensionistico sia più gestibile, le generazioni future, eccetera, questo potrebbe essere un'idea. Quindi le conseguenze unintended consequences, come le chiamano, le conseguenze non previste di dare certi principi etici a un'entità superiore potenziale come l'intelligenza artificiale di cui parli, possono essere forti, perché alla fine siamo alle solite, cioè siamo noi che decidiamo qual è la misura di questo benessere societale, o come le vuoi chiamare, e quindi di conseguenza cosa può fare l'intelligenza artificiale. Infatti è difficile uscirne, perché anche la logica utilitarista ha tantissimi limiti e cose che noi come dire, immediatamente sapremmo giudicare non morali, ma a livello invece quantitativo, non so come dire, magari avrebbero anche senso.
Esatto. È il dilemma, voglio dire, è uno dei limiti dell'utilitarismo, è il dilemma del treno folle in corsa, in cui tu hai due binari, da un lato c'hai cinque persone legate sul binario, dall'altra una. L'utilitarista, diciamo così, che ragiona soprattutto in modo quantitativo, ovvero ragiona sui dati a disposizione, direbbe, vabbè, è evidente che tiro il... non so neanche come funziona un treno, tiro la maniglia del treno che mi fa andare verso sinistra, ne ammazzo uno, ne salvo cinque. Però, certo. Però dall'altra parte, la considerazione è che magari quei cinque sono membri di un partito razzista, discriminatorio, sono violenti, via dicendo, mentre quell'uno è il Mahatma Gandhi oppure Martin Luther King, e dici, beh, sai, hai fatto molto più danno rispetto a quello che avresti fatto ammazzando quei cinque. Mm-hmm. Quindi il criterio di quantificazione del benessere, del bene, è sempre disastroso. E dal mio punto di vista il limite dell'utilitarismo, ed è per quello che io eticamente mi sento comunque, per quanto difficile, vicino all'etica kantiana, anche se ovviamente non riesco ad applicarla mai perché è praticamente impossibile, ma è una tendenza, è questo, dice, che in fin
è giusto
dei conti,
quello che consideri giusto, io non l'ho mai tanto capito, vabbè, un giorno ne parleremo.
Un giorno ne parliamo, perché ci sono alcune cose secondo me che sono molto molto interessanti, è proprio in virtù di quella difficoltà lì che secondo me la prospettiva potrebbe essere quella perseguibile. L'utilitarismo è un po' troppo facile, quindi porta a quelle aberrazioni.
Per quello che le insegnano al primo anno di università, che così esatto, è una cosa che capisci. Però ci sono tantissimi, mi ricordo quando mi facevano tutti gli esempi, sei sulla riva di un fiume, c'è un bambino che sta per annegare, cosa fai, lo salvi, non lo salvi, se tu rischi, c'è un anziano, c'è uno malato.
Certo. Tutti i dilemmi. Ma no, ma ce n'è anche una molto, ce n'è ancora una ancora più, secondo me, più attuale. Tu hai già la possibilità di salvare un sacco di persone, il tuo rene in più, ok? Quindi, sì, da un punto di vista utilitarista, noi dovremmo essere chiamati a prendere, andare in ospedale appena ci abbiamo i 18 anni, farci asportare un rene e donarlo, punto. Perché non lo facciamo? Non lo facciamo, uno, perché siamo pigri, non ci abbiamo voglia di fare quel tipo di operazione, ma anche perché non tutto funziona in maniera così facile. Cioè, è semplice, ecco, l'utilitarismo è questo, è semplice. Eliminando tutta la componente emotiva, tutta la componente appunto dei pregiudizi, dei bias, immaginare cosa sia il meglio, cosa sia il bene comune. C'è un problema, che il bene comune molto spesso non corrisponde poi all'idea di bene così come io cerco di perseguirla nella mia vita, e quindi molto spesso quell'idea di bene collettivo va a incidere in modo netto su quello che è il mio bene individuale, quello che voglio fare della mia vita. Ed è il motivo per cui è un'altra aberrazione, poi qui chiudiamo con le aberrazioni dell'utilitarismo, il discorso utilitarista era fortissimamente presente in tantissime delle grandi dittature del Novecento, cioè nel senso era un discorso utilitarista che poi andava a interpretare quel bene comune in modi totalmente folli e fuori di testa.
No, è che quello che sia un'aberrazione, però quello che rassicura o che il motivo per cui si pensa che sia più facilmente implementabile è che è in qualche maniera quantificabile e misurabile, cioè una volta che l'umano ha stabilito l'unità di misura, eccetera, è quasi, cioè si parla di numeri, no? Cioè i numeri negli algoritmi, certo, e cioè i numeri anche nell'etica. Il problema è che per come la vedo io, l'etica è tutt'altra cosa. Cioè, mi parlo sempre di queste armi autonome che uccidono le persone. A me fa impressione l'idea che non ci sia nessun responsabile, perché alla fine non...
Certo.
E quindi lì puoi calcolare l'outcome, quindi puoi calcolare il risultato e dire sì, questo ha massimizzato perché ho ucciso il terrorista o ho ucciso il folle di estrema destra, eccetera. Però alla fine è un'azione che ha conseguenze morali che non è attribuibile a nessun agente morale. Mi fa... cioè, in realtà sì, è attribuibile a chi ha scritto l'algoritmo o affinché quell'arma... Però c'è come uno step in più che non è necessariamente, cioè non è come il fucile che è direttamente legato a me, è qualcosa di un pochino più separato da me, io che lo comando pure dalla cosa a distanza, eccetera. Quindi
mi hai fatto venire in mente una cosa che non avevo programmato nella chiacchierata, ma secondo me è perfettamente in linea con questo. Il pilota dell'Enola Gay, cioè l'aereo che gettò la bomba su Hiroshima, di cui adesso non ricordo il nome, il capitano Wilkes mi pare, una cosa del genere. Non lo so, comunque poi metto, c'è un bellissimo libro che metto in descrizione qui al podcast, ed è il carteggio, lo scambio di lettere fra lui e Gunther Anders, filosofo che hai letto, cioè, l'ho citato nel Spinoza e Popcorn, e Gunther Anders intrattiene questo carteggio con il pilota dell'Enola Gay, che una volta atterrato è letteralmente, alcuni dicono, impazzito. In realtà Gunther Anders dice no, in realtà era un moto di lucidità. Lui si è reso conto di essere direttamente responsabile, anche se, ed ecco lì il punto fondamentale secondo me, anche se lui aveva intanto ricevuto degli ordini e quindi dal punto di vista, cioè non è che potesse disobbedire, ma soprattutto da un punto di vista utilitaristico, da un punto di vista numerico, la bomba su Hiroshima e Nagasaki, seguendo il ragionamento statunitense, era ragionevolissima. Avrebbe fermato la guerra, avrebbe evitato milioni di morti per altri 3-4 anni di guerra che magari si sarebbero sviluppati nell'est asiatico in modo molto più violento e difficile da controllare, e quindi dal punto di vista utilitaristico è stato ragionevole gettare le due bombe su Hiroshima e Nagasaki. Se si prendevano i presupposti, ripeto, dei generali statunitensi, ovviamente bisogna prendere con le pinze questa affermazione. Nonostante il riconoscimento del ragionamento, il pilota dell'Enola Gay è andato fuori di testa. Infatti ha passato la sua vita poi in manicomio, fra cliniche e via dicendo, e se non sbaglio alla fine si è pure suicidato. Ecco, questo mi fa venire in mente una cosa che tu prima hai introdotto, un concetto interessantissimo, che è quello di scatola nera. Noi cerchiamo di evitare che l'intelligenza artificiale diventi una scatola nera, ovvero qualcosa che esiste così e noi non sappiamo come pensa, ma prendiamo per, diciamo così, come dati di fatto i modi con cui agisce, senza sapere il meccanismo che sta dietro, il ragionamento che sta dietro. Noi eticamente siamo delle scatole nere, cioè il pilota dell'Enola Gay non ha idea del perché lui si è autodistrutto intellettualmente e moralmente, perché pur riconoscendo la validità del ragionamento, validità non verità, validità del ragionamento, comunque è andato fuori di testa. Perché? Perché noi eticamente siamo scatole nere, e perciò questo deve farci riflettere sulla possibilità di come agirebbe una scatola nera artificiale.
Più che essere scatole nere, secondo me è un aspetto che sarà impossibile o molto difficile da riprodurre nell'intelligenza artificiale, è il ruolo delle relazioni e della compassione. C'è tutta una parte di etica che è ethics of care, no? L'idea che i tuoi valori etici vengano anche dalle relazioni, dalla compassione per gli altri, eccetera. Questo è mentre per l'utilitarianismo, in italiano è utilitarismo. Volendo anche per valori morali intrinsechi, puoi probabilmente instillarli in qualche maniera in questa scatola nera, e quindi capire che le conseguenze magari non le puoi tracciare, ma sono comunque derivate da certi principi. Non so quando e come e se si arriverà al punto di avere anche un'etica relazionale, cioè tra varie intelligenze artificiali. Questa è ancora un'altra cosa, probabilmente il pilota aveva molto presente in testa questa cosa senza saperlo, senza chiamarla in quella maniera lì, ma l'idea della compassione, quindi di avere anche non solo il conteggio dei morti, ma anche il fatto che in qualche maniera lui si sentiva legato a quei morti perché erano altri esseri umani. Ecco, mi domando se anche questa parte qua dell'etica molto importante si possa in qualche maniera instillare dentro gli algoritmi, e poi che cosa vuol dire compassione per gli umani o compassione per le altre intelligenze artificiali, e in che maniera questo dovrebbe aiutare l'algoritmo a diventare moralmente migliore. Cioè, sono tutte domande veramente che al limite dell'assurdo, però non credo che siano poi in realtà tanto assurde, perché soprattutto quando l'intelligenza artificiale viene sempre più usata nella cura degli anziani, nel terzo settore, queste sono domande molto importanti, di capire come l'aspetto compassione, non solo l'aspetto massimizzare l'outcome, entri in gioco, e quindi se siano responsive oltre che responsabili, cioè tutte queste partita, non so neanche dove sta andando, ma quello che voglio dire è che c'è tutta la parte di relazioni, di come le relazioni hanno un impatto sulla moralità, che bisognerà prima o poi anche tenere da conto, perché nelle varie liste dei vari regolamenti, insomma, dell'Unione Europea e compagnia, c'è meno, anzi non c'è, per quello che ne ho capito io questo aspetto qua, sì, per il momento ci si sta molto concentrando su appunto evitare la scatola nera, ma come questa scatola nera si relazioni con altre scatole nere, questo ancora deve venire. E siccome sempre di più tutto è interconnesso, il mondo dell'Internet of Things, bla bla bla, sarà, immagino, la prossima tappa di cui occuparsi.
Sono pienamente d'accordo, in realtà è stata una bella carrellata di domande a cui in realtà si cerca risposta da circa 6.000 anni, ben prima dell'intelligenza artificiale, però...
Noi
però
in mezz'ora sistemiamo tutto.
Sistemiamo tutto. Giulia, credo che sia stata comunque una chiacchierata molto interessante con un sacco di spunti. Sotto io metterò qualche link di approfondimento, perché il vostro lavoro è sempre quello di andare poi ad approfondire autonomamente dopo aver avuto questi stimoli. Siate curiosi, accendete il cervello e usatelo, mi raccomando. E noi speriamo di avervi portato qualche spunto utile per riflettere intorno a queste problematiche. Grazie mille Giulia per essere stata qui di nuovo su Daily Cogito. E niente, ovviamente alla prossima occasione, perché ormai
sei
ospite fissa. E io vi auguro un buon fine settimana. Domani esce come sempre il Dufere Boldrin, poi domenica nuova puntata, e insomma Daily Cogito non si ferma mai, neanche durante questi momenti di stop, anzi a maggior ragione durante questi momenti di stop. Buon weekend a tutti, ciao Giulia, e non dimenticate,
ciao,
che non è tutto noia ciò che pensa. Alla prossima.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.